Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Allora, ci avviciniamo alla partita tra Parma e Lecce e si gioca domani allo stadio Tardini, così daremo uno sguardo un po' a tutto il programma del campionato di Serie B che gioca la 31esima giornata, si va veramente velocissimi. In un mese abbiamo fatto un balzo in avanti davvero notevole a livello di partite giocate. La classifica, a dire il vero, non è cambiata molto, è un po' la stessa da mesi. Purtroppo per il Parma, che è sempre lì a una distanza siderale dall'ottavo posto. E ci sono tanti messaggi che sono già arrivati al nostro 333-92-00-170. Ci sono un po' di notizie, così possono servire anche un pochino da stimolo per quanto riguarda il pre-partita. Intanto, diciamo, a livello extra calcio giocato, la novità delle ultime ore dopo il flop, l'ennesimo in Champions League, è che la Juventus sta pensando all'ex DS del Chievo Sartori per il futuro come DS, ed è un nome che è stato, diciamo così, chiacchierato anche in ottica Parma. Staremo a vedere, chiaro che in pochi sanno dire no a una chiamata della Juventus, peraltro per anteporle una squadra che è destinata a restare in Serie B. Vedremo come si svilupperà questo discorso. C'è un messaggio, sono due messaggi su questo fronte. Uno ci scrive Gaetano da Bari: credo che il DS giusto per questa società sia Marchetti del Cittadella, se non dovesse arrivare Sartori. E poi invece c'è Andrea che chiede: Ribalta dopo il fallimento di quest'anno rimane? Sono domande alle quali dovrà rispondere Kraus nelle prossime settimane. Intanto c'è il calcio giocato, da giocare meglio, la giornata numero 31. Le partite in programma domani sono Monza-Crotone alle 14, come Parma-Lecce, come Regina-Cosenza, Ternana-Alessandri. Invece alle 16.15 c'è il big match di giornata, Frosinone-Benevento. Invece domenica 20 marzo si giocano Perugia-Como, che interessa, diciamo così, lambisce gli interessi del Parma, Pisa-Cittadella-Vicenza-Ascoli, tutte le 14. Alle 16.15 c'è Pordenone-Brescia, Spal-Cremonese chiude il quadro. La classifica la sapete meglio di me probabilmente, ma vale la pena ripeterla. C'è la Cremonese in testa con 56 punti, segue il Lecce con 55, la pari del Pisa, il Monza ne ha 54, il Brescia ne ha 53, il Benevento 51 con una partita in meno. C'è un equilibrio veramente senza precedenti. Potremmo dire che è bellissimo questo finale. Sì, guardandolo da spettatori sì, per chi lo guarda in ottica Parma non tanto. Ascoli 49 punti, Frosinone 48, poi inseguono, queste sono le prime 8, no? Il Frosinone chiude il gruppone, c'è il Perugia con 46 punti, a meno 2 del Frosinone, il Cittadella 44 a meno 4, la Regina 40 a meno 8, il Parma a 38 a meno 10 punti dal ottavo posto. Il Parma ha pari punti con Ternana e Como. Poi c'è la Spal che ne ha 32, via via le squadre che stanno in fondo. Questo è il quadro delle partite, ci sono i convocati per ora non in casa Parma ma in casa Lecce, ci sono un po' di assenze, insomma non tantissime, però in qualche assenza ce l'ha anche il Lecce. Fuori il portiere Gabriel, quindi in porta gioca Plizzari, fuori Dermacu che è un ex, Simic, Faragò, questi per i nomi più noti. Tra i giocatori, diciamo, in dubbio nelle ultime giornate, Tuia e Di Mariano sono convocati, poi vedremo se saranno della partita. Allora, questo è un ascoltatore che scrive: volevo fare un altro commento su Parma Como e poi andiamo avanti e andiamo a sentirci invece cosa ha detto alla vigilia, ha parlato questa mattina Beppe Iachini, un estratto della conferenza stampa dell'allenatore Crociato.
Già da tempo chiedo alla squadra, si sono intravisti grandi miglioramenti, l'abbiamo visti, una crescita globale di tutti i giocatori, la squadra ha trovato una sua identità, una sua organizzazione, una mentalità, un atteggiamento che sta mettendo in campo da diverse partite, tante partite, dove magari non sempre il gruppo è stato premiato per quello che ha messo sul campo, per le poche situazioni che ha concesso agli avversari e le numerose occasioni che abbiamo sempre creato e con un pizzico di sfortuna purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, e quello ha fatto sì che non portassimo a casa ancora più vittorie. Solo quello ci è mancato, al di là di tutte le problematiche che si sono avute. E quindi la partita di Vicenza ha confermato ancora che la squadra è sul pezzo, che vuole giocarsi tutte le partite prendendone una per volta al massimo delle sue possibilità, cercare di fare più punti possibili. Questo deve essere la nostra mentalità, nel nostro atteggiamento quando si va in campo, a prescindere chi parte dall'inizio, chi entra dopo. Il gruppo deve essere concentrato su quello, poi alla fine di ogni partita tiriamo le somme e cerchiamo di capire quello che siamo riusciti a portare a casa, ma dal primo al 95esimo minuto ci deve essere questo approccio e continuare sulla crescita del lavoro. Quindi è quello che ha dimostrato la squadra a Vicenza, e questo dobbiamo continuare a fare. Non abbiamo, questo è nel nostro percorso di lavoro, e quindi avanti.
Mister, le chiedo anche una riflessione su Lecce, che è una corazzata, anche se nell'ultimo periodo ha rallentato un po'.
Vabbè, però è una squadra molto forte, costruita bene, con un bel mix di giocatori, giocatori di esperienza, giocatori di qualità, e quindi forti, però lo dimostra la classifica, è riuscita a partire dall'inizio con un certo tipo di percorso, quindi andando poi sulle ali dell'entusiasmo di questo inizio di campionato, e questo comunque merito alla società, all'allenatore, ai giocatori, per quello che stanno facendo, hanno fatto. E quindi in questo senso ci aspetta sicuramente una partita difficile, però il Parma sa di dover scendere in campo e giocarsi tutte le partite al massimo, rispettando gli avversari, a prescindere se sia in casa o fuori casa, ma andando in campo ricercando quello che è il suo lavoro, ricercando quello che è quelle che sono le sue linee di gioco, la sua organizzazione e la mentalità e l'atteggiamento che dobbiamo mettere in campo. Siamo davanti ai nostri tifosi, ci teniamo tanto, ci tenevamo a dargli anche qualche soddisfazione in più, onestamente, che, come ripeto, il gruppo avrebbe meritato per quello che ha messo sul campo, per l'impegno, per le occasioni create, le numerose occasioni create, e purtroppo le traverse prese, i salvataggi sulla linea, i rimpalli, ma questo è quello che è il nostro percorso, quindi dobbiamo continuare e essere più forti di tutti e di tutti. Quindi mi auguro che anche domani i nostri tifosi siano numerosi al campo, allo stadio, perché i ragazzi e la squadra hanno sempre bisogno del sostegno, e insieme di fare un ulteriore passo, ecco, in avanti, per cercare di scalare posizioni di classifica. Questo è il nostro obiettivo in questo finale di campionato. Poi vedremo, prendendo una partita per volta, dove riusciremo, dando il massimo di noi stessi, dove riusciremo ad arrivare.
Palla in tribuna.
E così Beppe Iacchini. Allora, arrivano un po' di messaggi e leggo quello di Enrico: difficile fare peggio rispetto a 8-10 partite fa, i risultati a livello di punti con Iacchini non sono arrivati, allenatore da sostituire l'anno prossimo, saluti Enrico. Questo è il messaggio di Enrico. Dovremmo avere con noi il primo ospite della puntata, che ringrazio, è Marco Bernardini, Gazzetta di Parma e Forza Parma. Ciao Marco.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, partiamo da provare a capire. Allora, è difficilissimo quest'anno azzeccare la formazione, però qualche indizio l'ha lasciato per strada durante la conferenza di oggi Iacchini. Secondo te come potrebbe giocare il Parma contro il Lecce?
Guarda, il grosso enigma è legato ai giocatori che sono mancati in extremis a Vicenza, e in più anche a qualche problema last minute, febbre, oggi verrà valutato tra gli altri anche Bernabé, che dovrebbe rientrare dalla squalifica, sicuramente ci sarà Franco Vázquez. Partiamo un po' dalle certezze, mettiamola così, allora la certezza è rientro di Vázquez, la ritrovata vena di Tutino, perché se il gol e assist con la SPAL poteva essere un indizio, l'infortunio era un pochino rallentato, Tutino è rientrato alla grande. Io credo che, insomma, in questo fine di stagione non si possa prescindere da Tutino, che è stato un investimento importante, che credo meriti fiducia in queste ultime partite, al di là di come andrà a finire il campionato. E poi Del Prato, Mann, immagino che Rispoli possa dare il cambio a Koulibaly a destra, insomma, diciamo sì. Che a destra rispetto a sinistra ci sono un po' più di dubbi, nel senso che forse non è ancora stato trovato il giocatore su misura, come è stato Mann, una piacevolissima sorpresa sulla corsia mancina. Immagino sicuramente Danilo, Cobouts recupererà, credo che, insomma, farà accomodare in panchina Balog, che comunque nell'ultima partita si è disimpegnato bene. Insomma, le scelte da una parte sono obbligate, dall'altra bisogna un pochino fare i conti anche con lo staff medico, insomma, fortuna che avrà fatta in tandem, diciamo, da Iachini e dallo staff medico.
Senti Marco, qua c'è una domanda molto articolata del nostro ascoltatore Lorenzo che ti giro. Domanda per Bernardini: 5 squadre in 3 punti nelle prime 5 posizioni, con un campionato così equilibrato crescono i rimpianti per non essere lì a giocarsela. Cosa ha inciso di più? E ti chiede: guida tecnica / errata costruzione rosa / infortuni? Grazie.
Guarda, io tenderei a tenere in fondo la variabile infortuni, perché credo che il Parma, gran parte del gap se lo sia giocato nella prima parte di stagione, dove effettivamente la rosa non è stata costruita in maniera adeguata. Questo è un dato di fatto, anche solo a guardare le formazioni e lista dei convocati, sicuramente in alcuni reparti, vedi a centrocampo,
a volte ce n'erano fare... 4, no, di centrocampisti.
Sì, 4, si poteva sicuramente fare diverso. E poi io intendo guida tecnica nel momento in cui un progetto di natura triennale è fallito dopo pochi mesi. Tra l'altro, probabilmente la partita spartiacque è stata proprio quella di Lecce dell'andata. Vero che fin lì il Parma non è entusiasmato, ma probabilmente la partita di Lecce è quella che ha un pochino aperto gli occhi, anche se poi l'esonero è arrivato dopo la sosta e dopo il deludente pareggio casalingo col Cosenza. E quindi anche poi chiamare Iachini, che ha caratteristiche diametralmente opposte a quelle del suo predecessore, ha rallentato questo processo. Quindi è stato tutto un inseguire, no, la stagione. Quello che sottolinea radioascoltatore è giustissimo, cioè questo è un campionato dove probabilmente la media punti della prima sarà relativamente bassa, e ancora in tante possono giocarsi il primo posto e la promozione diretta. Quindi è davvero un peccato, perché la quinta rischia di andare ai playoff magari arrivando in scia ai primi due posti, ecco. Quindi io penso che il Parma possa avere dei rimpianti in quest'ultimo mese, ma unicamente legato alla gancia zona playoff, perché è chiaro che se noi avessimo trasformato in vittoria uno dei tantissimi pareggi che abbiamo fatto, cito 3 partite a caso, Monza, Pisa e Cittadella, in quest'ordine probabilmente di rimpianti, perché Cittadella magari non si era giocato bene, ma hai avuto il match ball a un secondo, due dalla fine, e tutte squadre che erano davanti, quindi potevi rosicchiare punti a dirette concorrenti e accorciare la classifica per, immagino, un piazzamento playoff. Ecco, credo che invece per i due posti il Parma se li sia giocati, al di là del distacco che potesse essere più o meno ampio nei primi mesi di stagione, quando si è perso troppo tempo, è stata sbagliata la scelta allenatore se la filosofia era quella di salire al primo tentativo, e indubbiamente sono stati commessi dei gravi errori nell'allestimento della rosa.
Sì, nessuno riesce a scappare, sembra veramente, abbiamo definito tanto una parete di Ciapanò questo. Però effettivamente è incredibile come si alternino le squadre davanti, e probabilmente non ci sarà una vera e propria fuga, ormai siamo a 7 giornate dalla fine da giocare. Quindi...
No, è veramente un bellissimo campionato, probabilmente quella che a me personalmente ha impressionato di più è proprio il Lecce all'andata, però era di fronte forse al peggior Parma della stagione. Il Lecce ci aveva già dato una severa lezione in Coppa Italia in agosto, ma quello l'abbiamo detto sempre, era calcio d'agosto, anche se poi qualcosina purtroppo si è rivisto anche nelle prime partite di campionato. Però indubbiamente è veramente un campionato molto molto equilibrato, ogni squadra ha i suoi punti di forza, perché indubbiamente il Brescia ha un allenatore come Pippo Inzaghi che di queste promozioni, di questi salti di categoria si intende. Lo stesso Benevento ha mantenuto grosso modo l'ossatura della Serie A, con poi dei cambiamenti nel mercato di gennaio importanti, perché poi parliamo di squadre che hanno inserito anche dei giocatori interessanti. Forse stupisce di più il Pisa, perlomeno quello visto contro il Parma, perché né all'andata né al ritorno mi aveva fatto chissà quale impressione. Lucca è stato veramente un'esplosione improvvisa all'inizio, poi via via è sparito dai radar, possiamo quasi dire, e adesso hanno acquistato anche Torregrossa, Benani, insomma tutte le squadre hanno messo dentro qualcosa, e anche la stessa Cremonese, che al Parma ha raccolto 6 punti, è una squadra molto molto attrezzata. Personalmente non la reputavo da promozione diretta, però sono pronto a ricredermi, perché al momento sono in testa e credo che questo possa essere l'anno buono anche per la Cremonese.
Allora, qua ci scrivono: Bernardini ha avvistato l'altra sera allo Juventus Stadium l'eliminazione della Juve, merito suo?
Ho fatto una capatina a Torino, e ovviamente non era assolutamente per...
Beh, ma a me non dà fastidio, se hai fatto uscire la Juve.
Allora possiamo dire. No, ecco, la Juve è un esempio di un'altra squadra che, insomma, sicuramente di investimenti ne ha fatti tanti, e rischia di davvero aggrappare la propria stagione a un quarto posto, a un piazzamento Champions e a una Coppa Italia. Quindi giusto per far capire come a volte tanti investimenti, o comunque il ruolo di favorita o ruolo di squadra comunque da battere, possa non poi non essere suffragato dai risultati sul campo. Ecco, io credo che al Parma stia succedendo lo stesso, anche se effettivamente il Parma è abbastanza clamoroso che a 8 partite dalla fine non abbia più obiettivi. Ecco, è un qualcosa che, se guardando la rosa, guardando anche le prestazioni, le ultime prestazioni, è indubbiamente qualcosa che si fa fatica a metabolizzare.
Marco, si può dire che, io mi sento di dire questo, valgano poco le partite da qui alla fine per valutare chi tenere, su chi investire l'anno prossimo? Cioè, il calcio vero per il Parma è un pochino finito. Dopo lunedì, sabato sarà domani una partita vera contro Lecce, ma sappiamo che nel finale di campionato possono arrivare rendimenti che possono anche trarre in inganno.
Sì, guarda Marco, mi viene in mente che pure lo scorso anno in Serie A si poteva fare un ragionamento simile sulla carta, perché il Parma formalmente è retrocesso virtualmente, possiamo dirlo, con un mese e mezzo anticipo, eppure poi in estate si attorno a rivoluzione, praticamente senza guardare in faccia nessuno. Ecco, quindi io credo che il Parma cambierà tanto, dovrà sicuramente ripartire dagli errori commessi. Mi aspetto, se non altro, valutare qualche giovane magari cresciuto nel settore giovanile. Mi viene in mente dei ragazzi come Circati, lo stesso Sif. È chiaro che non si dovrà ripartire da loro come titolari della rosa del prossimo anno, però possono essere giocatori che insomma, sono cresciuti qua a Parma, hanno dimostrato comunque queste partite di avere delle potenzialità, delle qualità. Sui big faccio un pochino fatica, ha detto che Buffon ha rinnovato, quindi sicuramente Buffon sarà una delle certezze. Sul resto dipenderà sicuramente dalle offerte e dipenderà un pochino anche dall'occasione di mercato. Il Parma dovrà davvero fare dei grossi cambiamenti in rosa, quindi faccio un esempio su tutti: Pandev ha già annunciato che a fine anno smetterà di giocare, però è normale che in queste giornate, se Pandev è in condizione, mi sembra quasi logico che scenda in campo. Ecco, non si può, tra virgolette, tenerlo fuori solo perché non farà parte della rosa del futuro, ecco, altrimenti sarebbe stato un innesto sostanzialmente quasi inutile. Ecco, bisogna un po' partire da qua. Io ripeto, mi aspetto molto da Tutino, perché credo che Tutino in queste partite abbia la possibilità davvero di prendersi il Parma e di utilizzare questo fine stagione come un punto di partenza per poi esplodere la prossima, perché io credo che oggi pensare che il Parma possa vendere Tutino ad oggi mi sembra fantascienza. Poi chiaro che se dovesse arrivare un'offerta la si valuterà. E su tutti gli altri giocatori c'è un grosso punto interrogativo, ecco, da Somma, Juric, lo stesso Brunetta, che probabilmente a fine anno non verrà riscattato. Ecco, quindi sono tante situazioni di venire, e poi da capire i senatori, no? Danilo, Schiattarella, lo stesso Vázquez, bisogna fare un discorso sia anagrafico, ma soprattutto capire che offerte arriveranno.
E ci chiede Gianluca, secondo Bernardao, ti chiama, chi gioca domani in attacco? Gioca Blissett Simi dall'inizio, secondo voi?
Guarda, secondo me domani, ipotizzando la formazione, potrebbero, io mi giocherei probabilmente Tutino con Pander o Benedicciak. Ecco, mi gioco questi due nomi. Simi in questo momento è scivolato un po' indietro nella gerarchia, considerando comunque l'avversario del Lecce, ed è una partita comunque che il Parma ha il dovere di affrontare al meglio. Io credo che Iachini è giusto che si affidi ai giocatori che gli danno le maggiori garanzie. Tutino, secondo me, è rientrato, può sostenere due partite in pochi giorni. Per la seconda maglia vedo una volata tra Pandev e Benedicia, che in realtà nessuno dei due ha giocato benissimo con Vicenza, però penso che se Pandev possa garantire una buona ora di gioco, credo che sia l'ora di Pandev. Queste sono le partite da Pandev contro una squadra
se non
esperta,
l'hai preso per giocare stavolta.
Insomma, ci possiamo e però ribadisco, con Simi, Benedicia pronti a subentrare. Con Sitz è vero che Iachini ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno, perché lo ha lanciato titolare in una partita delicata come quella di Monza, però penso che per un discorso anche di turnover e di, insomma, sfruttamento un po' del parco attaccanti, che è ampio, credo che domani possa essere l'ora di Tutino e Pandev.
Allora, qua c'è un messaggio di Stefano 58, un aiuto se ci crediamo ancora ci può venire da Alessandria, Cosenza, Vicenza e Crotone, che sono ancora vive, possono togliere punti alle nostre rivali. Io ti chiedo un commento.
Diciamo che la vittoria dell'Ascoli sul Pisa mi ha molto spenta, nel senso che forse ero rimasto un po' con l'idea, no? Dopo la vittoria di Vicenza, dove aspettiamo le restanti partite del mercoledì. Purtroppo è veramente una stagione in cui tutto quello che può andare male va peggio, nel senso che ora è chiaro che il Parma deve anche confidare in un mezzo miracolo, ecco, obiettivamente, ma soprattutto penso che questo Parma non abbia nelle corde un filotto di 6-7 vittorie di fila che possano permettere di magari vedere cosa succede. Ecco, sono tante squadre in mezzo e soprattutto c'è un distacco, a mio parere, troppo ampio, mancano troppe poche partite. Ecco, è vero che in passato il Parma ci ha abituato alla rimonta, quella del col Frosinone recuperò 12 punti, ma iniziò molto prima sì, il Parma, tanto che il Parma si poté concedere anche qualche scivolone anche inaspettato su campi di squadra che lottavano per la salvezza. Il Brescia di Clotè lo scorso anno iniziò una rimonta, ma iniziò in anticipo.
Ed era messo un pochino meglio.
Troppi pareggi nella fase clou, ecco, per avere il rimpianto. Ecco, infatti dicevo all'inizio, probabilmente per il proposito si sono giocati all'inizio, ma la zona playoff con quei 6 punti in più, 3 pareggi che diventavano 3 vittorie, saresti stato assolutamente ancora in piena corsa.
Anche perché non chiedevamo mica nulla di incredibile, battere Cosenza e Crotone in casa, credo che non fosse
assolutamente
cose
assolutamente. Il Parma veramente ha perso tantissime occasioni, il pareggio
non
con la Spal,
perdere a Reggio Calabria,
Frosinone, tutte squadre, tra l'altro parliamo di quasi dirette concorrenti, perché poi dopo in realtà abbiamo parlato di tanti pareggi, adesso al di là di Cosenza e Crotone e Spal, le altre sono tutte partite con squadre che erano avanti in classifica e che per un modo o l'altro non sono state portate a casa. Ripeto, un Parma tutt'altro che trascendentale, però poteva tranquillamente essere ancora in lotta perlomeno per l'ottavo posto.
Eh sì, probabilmente questo equilibrio davanti anche fa sì che sia tutto più difficile, non essendoci una squadra in fuga, i punti si sono distribuiti tra chi è davanti, quindi è anche lì la differenza tra quest'anno e l'anno scorso, cioè il Brescia era più vicino alla zona, adesso è molto più difficile starci, però staremo a vedere.
Sì, assolutamente, tra l'altro lo scorso anno c'era un divario più grande anche proprio tra le prime, mi ricordo c'è stato un momento in cui il Monza, il Lecce, sono state tutte le squadre che hanno avuto quel gap di vantaggio, poi sono state recuperate nel Siena Salernitana, insomma qui
si va in acqua con pochi punti quest'anno,
assolutamente, la prima. Ma quest'anno devono giocare tutte fino alla fine, cioè se sempre noi in un campionato la prima in classifica che magari si ritrova, ma adesso non facciamo non scomodiamo il Benevento di Inzaghi era già in Serie A virtualmente con 2 mesi d'anticipo, ma indubbiamente tutte squadre che devono veramente giocare ogni partita alla morte, e anche dietro, come ha fatto notare il radioascoltatore, bisogna fare punti, quindi
per me le ultime tre sono giù,
sì, le ultime tre le diamo già spacciate, però come vedi di squadre senza più reali obiettivi probabilmente si contano sulle dita di una mano, perché tutte le altre, chi più chi meno, perché come è affollata la corsa al primo posto, è anche affollata la corsa per gli ultimissimi piazzamenti playoff, ecco perché sono tante squadre, Perugia, Frosinone, Cittadella, Ascoli, racchiuse veramente in pochissimi punti.
Allora, intanto ti anticipo una cosa che ti chiedo tra pochissimo, prima di salutarti, se sei caldo sul calcio dilettanti, perché è un weekend interessante, ma leggo un appello di Gianluca mentre ti ci lascio pensare. Per favore, un appello accorato alla società Parma Calcio. Non è possibile far giocare in un giorno feriale lavorativo una partita come quella di mercoledì 6 aprile alle 14. È pazzesco, si vuole proprio giocare in uno stadio vuoto come non lo fosse abbastanza normalmente in queste ultime deludenti stagioni. Propongo alla società di giocare almeno martedì sera, facendo anticipare Como Monza al sabato precedente invece di domenica 4. Basta, non ne possiamo più di queste decisioni assurde per andare a vedere una partita. Basta, scusate lo sfogo, ma noi siamo autoparlanti di una lamentela del genere, a giocare alle 14 del mercoledì.
Questa stagione forse l'unica cosa davvero da salvare del Parma siano i tifosi, perché la squadra non è mai stata abbandonata, c'è stata quella contestazione, se vogliamo dire, civile, comunque dopo una delle tante deludenti prove del Parma, però indubbiamente, Marco, quest'anno i tifosi ci sono sempre stati, e in questo caso sicuramente sarebbe stato lecito avere magari un maggior rispetto, perché immagino un mercoledì 6 aprile, un Parma Como alle 14, credo, al di là che non ci sarà il sold out, ma credo veramente che si va verso il minimo storico di presenze stagionali, probabilmente.
Marco, cosa mi dici del panorama dilettanti che vede le squadre parmensi, anche se il Borgo in grande difficoltà, però sugli scudi delle categorie inferiori, eccellenza e promozione?
Sì, guarda, piccola parentesi sul Borgo, che è tornata alla vittoria domenica scorsa col Seravezza, rimane in scia, agganciato, aggrappato al treno play-out, che al momento di stare a un punto. Purtroppo questa settimana ci sarà il riposo per via dell'impegno della rappresentativa di Serie D al turno di Viareggio, peccato perché si poteva dare seguito al successo della settimana fa, mentre in eccellenza promozione si sogna ad occhi aperti, perché abbiamo un Colorno in piena corsa per il campionato, Colorno che sarà di scena a Formigine e farà il tifo per i cugini del Felino, che ospiteranno la capolista Cittadella Wiesbaden. Un Felino di mister Apolloni che si è rimesso in carreggiata, aveva conquistato già 2 incoraggianti pareggi esterni in casa di Rolo e Nibiano, e è tornata la vittoria domenica contro l'Arcetana, a distanza di quasi 5 mesi dall'ultimo successo conquistato. Quindi il felino è in piena corsa per la salvezza e sicuramente darà filo da torcere alla Cittadella, mentre in promozione c'è questa serie impressionante del Tonnotto San Secondo, pensa, 14 vittorie consecutive, ha praticamente battuto tutte le rivali, ha completato un girone intero di vittorie, l'ultima vittoria con la Castellana nello scontro diretto al vertice. Ora i ragazzi di Cerri sono a 3 punti di vantaggio sulla Castellana e andranno di scena gotica, una squadra in ripresa che sicuramente deve fare punti per evitare la zona play-out, quindi partita caldissima. Certo che dovessero piazzare anche la 15ª vittoria, nonostante appunto l'infortunio di Galli e Terranova nel big match, insomma, ha pagato un conto salato nonostante i 3 punti, insomma, si potrebbe davvero iniziare a pensare a qualcosa di interessante. Mentre per la categoria girone B ti segnalo la difficile trasferta capolista Team Traversetolo in casa del Palanzano, che vuole arrivare alla zona play-off, quindi squadre parmensi protagoniste davvero in tutti i campionati, davvero questo è un anno molto importante, speriamo che insomma si possa anche in questo caso festeggiare in tutte le categorie, a partire ovviamente dalla salvezza del Borgo in Serie D, che però al momento è abbastanza complicata, mettiamola così.
Marco, grazie come sempre per il tempo e la tua disponibilità.
Grazie a te, buon
ciao,
lavoro.
Ciao, Marco Bernardini. E se facessimo il bis, ci scrive Mark, con il Frosinone fregandogli i playoff, ma non possiamo che augurarcelo, però stavolta la situazione è molto più complicata, la rimonta è molto molto più in salita e la strada per correre, il gap è molto più ampio. Abbiamo ancora Iachini adesso ad ascoltarci nella conferenza alla vigilia, poi tanti altri messaggi.
Questi attestati, strada facendo nel lavoro, nonostante le mille problematiche che si sono avute, inaspettate ovviamente, però che ci sono state da quando sono arrivato, perché tutte le settimane erano fuori 10-11 giocatori, quindi una cosa non usuale per noi, per me e per il mio staff, perché dovunque siamo stati veramente queste cose erano al minimo sindacale, e ovviamente se vuoi raggiungere risultati così deve essere. Ma l'apprezzamento mi ha fatto piacere del presidente per quello che è, e quindi lo ringrazio, ma per quello che è il lavoro che stiamo portando avanti nonostante le mille difficoltà, la crescita di tanti giocatori che c'è stata, la valorizzazione, la crescita di tutti gli effettivi della rosa. Io non parlerei solo dei giovani, ma ci sono stati anche tanti giocatori che sono cresciuti sul piano della tattica individuale, dal piano della tattica collettiva, siamo diventati squadra, stiamo diventando squadra, portiamo tante occasioni a partita e diciamo ne concediamo veramente pochissime agli avversari, quindi l'organizzazione di squadra è cresciuta molto, la crescita di tanti elementi che magari al nostro arrivo non erano magari non avevano raggiunto una condizione, oppure una condizione psicofisica ottimale, magari di fiducia, non so, di tante cose, però la crescita di ragazzi, mi riferisco come a Mann in particolare e ad altri che magari non erano dentro, sembravano che non fossero dentro un progetto, invece la riesplosione loro, di lui come di tanti altri, sta a far sindacare che la crescita della squadra c'è ed è importante, e questo è un bel viatico per il futuro. In più riconoscere che la squadra gioca a calcio, gioca bene, ha le sue linee di gioco, crea tanto, e questo è importante, ovviamente se sono parole dette dal presidente ovviamente valgono ancora di più. Quindi noi continuiamo sul nostro percorso di lavoro, d'altronde era quello che nei nostri obiettivi, quello di diventare più squadra nonostante le mille difficoltà e andarci a giocare tutte le partite in casa e fuori casa con mentalità giusta. Poi alla fine si vede quello che si raccoglie. Mi dispiace anche per il presidente, perché ovviamente questo gruppo, questi ragazzi, nonostante quello che hanno passato, meritavano sicuramente dei punti in più che potevamo avere tranquillamente, per quello che la squadra soprattutto negli ultimi 7-8 partite, 9 partite ha espresso sul campo, nei valori e nel gioco, e quindi però tanto è, e quindi dobbiamo continuare a credere in una crescita continua dei nostri ragazzi.
Palla in tribuna.
Così Iachini, che incassa anche questa conferma che è arrivata dal presidente Kraus. Adesso c'è una piccola pausa, torniamo tra poco, andiamo anche a Lecce.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, per sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
C'è una nuova energia in sintonia con il mondo. È l'elettrico. Zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni e zero pensieri.
Nuova gamma Peugeot Electric e Plug-in Hybrid. Con EcoBonus Peugeot paghi la prima rata dopo un anno e hai un anno di ricariche pubbliche illimitate. Da 199 euro al mese. TAN 55, TAG 666. Info su Peugeot.it.
Peugeot. Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, seconda parte di Palla in tribuna. Un messaggio che riguarda Parma Como, che si giocherà, come abbiamo detto, il 6 di aprile alle ore 14 al Tardini. E Roberto scrive: non capisco perché non si possa giocare il 14 quando si recupera Cosenza Benevento, anche perché è una partita che non conta nulla. E non lo so, perché il 6 c'è la giornata proprio di campionato, la c'è il recupero, quindi non si sposta sta partita. Non c'è niente da fare. Scelto sto orario e immagino che non piaccia a tanti. Allora, adesso noi andiamo a sentire il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, che ha parlato in settimana e si è sfogato, perché il Lecce, sì, per tanti è una delle favorite, ma cerca un po' di fare il pompiere, un po' quello che era successo al Parma a inizio stagione. Sentiamo.
Vedo sempre più spesso che prima di ogni gara gli allenatori della squadra avversaria, i presidenti della squadra avversaria continuano a far passare un messaggio sbagliato, che il Lecce è la squadra che in questo campionato è la più forte di tutte, che non può che vincere, ed è una mistificazione della realtà. In realtà il Lecce è, una, secondo me, la più grande sorpresa di questo campionato, perché pur avendo cambiato tanto e pur avendo osato tanto con dei giovani sconosciuti al panorama del calcio nazionale, sta lanciando questi giocatori in un campionato durissimo, il più duro e il più difficile di sempre degli ultimi anni, che è questa Serie B. Sono giocatori, molti di loro, senza alcuna esperienza di Serie B, e sta tenendo botta in un campionato difficilissimo. Pensare all'ultima gara, quella col Brescia, dove il Lecce a centrocampo ha schierato titolari Hjulman, Helgason e Bjorkengren in una delle partite di cartello, uno scontro al vertice, è un dato legato al, che è il termometro di quello che si sta facendo. Ricordo a me stesso che in avanti giocava un giocatore del 2001, Rodriguez, in porta un portiere del 2000, quindi dire che questa squadra è condannata a vincere significa mistificare, non solo mistificare la realtà, ma non dare il giusto valore a tutto il lavoro che è stato compiuto sinora. Il valore di chi è andato sul mercato, e mi riferisco all'area tecnica, a Corvino, a Trinchera, andando a rischiare su profili sconosciuti, e il lavoro di un allenatore e del suo staff che questi profili sconosciuti li ha fatti piano piano diventare giocatori pronti per partecipare al più difficile dei campionati di Serie B degli ultimi anni. Basta vedere chi sono i cinque cambi che ha potuto mettere in campo il Brescia nell'ultima partita, vedere i nomi di quei cinque, o i cinque che ha potuto mettere il Monza nella partita contro di noi, i cinque sostituti, per capire che livello di, come posso dire, di rischio, ma anche di programmazione e di lavoro qui si sta compiendo, perché se no si finisce, ripeto, non è vostro il messaggio, è un messaggio che spesso danno gli avversari con questa così strategia di far passare sempre gli altri, quelli condannati a vincere, è sempre il solito gioco, no? Però questo, ripetuto più volte dagli avversari, passa per diventare la verità, no?
Palla in tribuna.
Queste le parole del presidente del Lecce, ma ora ci colleghiamo proprio con Lecce, calciolecce.it. Con noi c'è Alessio Amato. Buon pomeriggio, Alessio.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Alessio, abbiamo sentito il presidente del Lecce un po' fare il pompiere, forse per non creare troppe aspettative attorno a una squadra che per molti è tra le favorite, se non la favorita, e ultimamente però ha frenato un pochino.
Beh sì, il presidente ha espresso un concetto lunedì scorso che, ti dico la verità, da queste parti ha fatto diciamo detonare qualche polemica, però guarda caso successiva al pareggio di Cosenza, quindi si verrebbe da dire in tempestiva, perché se uno non è d'accordo non lo deve fare poi quando c'è un risultato, sì, che si porta dietro qualche critica che ci sta assolutamente, perché Lecce a Cosenza non ha fatto bene. Però il concetto che ha espresso Sticchi Ragnani non si può dire assolutamente che sia errato, perché lui diceva sicuramente, anche per togliere una pressione che è giusto che ci sia su chi è davanti, ma che non deve essere poi eccessiva, perché è chiaro che al decimo prepartita, in cui il Lecce viene indicato non solo come il favorito, ma quasi come una squadra che debba vincere a tutti i costi perché ha coda e perché ha strapezza, è chiaro che chi è dall'altra parte si senta in dovere di dire qualcosina. Quindi ha detto: per carità, noi stiamo facendo grandi cose, abbiamo grandi giocatori, tuttavia insomma c'è chi, se Lecce ha speso 2,5 milioni di campagna acquisti, c'è chi ha speso 5 milioni, 10 milioni.
Non dirlo a Parma.
Esatto, e anche di più, ma non solo il Parma. Diciamo che tra le prime tutte hanno speso più del Lecce. Ed è, ripeto, fa parte del gioco delle parti, insomma. Quindi è stato un concetto che molti non hanno compreso, perché uno dice, vabbè, Lecce sorpresa, non è mica il Pordenone, però andava oltre il concetto di sorpresa dal punto di vista tecnico. Sotto quel punto di vista invece non è una sorpresa, ma dal punto di vista diciamo della contestualizzazione economica e quant'altro, diciamo che è un discorso che fila e che ci sta assolutamente.
Come si presenta Lecce al Tardini, se è vero che è un po' in calo? Poi più avanti ti chiedo anche se riesci a ipotizzarci la formazione.
Allora, calo, quando si gioca ogni tre giorni è difficile, perché spesso si va sulle montagne russe. Lecce ha perso a Cittadella, subito dopo, ha perso in casa col Cittadella subito dopo quella che è l'unica sconfitta in campionato del 2022, è arrivata la vittoria a Monza, quindi un vero e proprio colpo in uno scontro diretto, e poi la vittoria casalinga con l'Ascoli, che comunque un'altra squadra che ha battuto insomma l'ex capolista Pisa solo l'altro giorno. Dopodiché sono arrivati tre pareggi di fila a Perugia, e anche quello ci può stare, nello scontro diretto con il Brescia casalingo, anche quello ci può stare, soprattutto se Lecce insomma ha fatto il triplo delle conclusioni dell'avversario. Diciamo che se voi si vorreste dire che Lecce è in calo, lo si direbbe soprattutto per, o anzi esclusivamente per per quanto accaduto a Cosenza, dove però il Lecce, non dimentichiamo, il vantaggio dopo un minuto e mezzo, rigore del raddoppio al quarto d'ora, lo sbaglia e poi si culla un po'. Quindi diciamo che un Lecce un po' in difficoltà per vestire i panni di chi è nelle prime due posizioni e vuole barra deve mantenerle. Però calo in senso lato, visto che insomma è dove era negli ultimi tre.
Abbiamo un problema di audio, sento immediatamente, e adesso cercheremo di rimetterci in collegamento con Alessio Amato da Lecce, calciolecce.it. Stavamo parlando appunto della situazione per quanto riguarda la formazione allenata da Baroni, poi adesso proviamo a capire anche chi giocherà contro il Parma. Intanto il nostro amico Luca dell'Expolleria ci invia la designazione arbitrale per il match di domani, si gioca alle 14, lo ricordiamo, e ci sarà la radiocronaca su Radio Parma già da un quarto d'ora prima, sarà diretta dal signor Rapuano di Rimini. Questa è la designazione per la partita di domani. E, match che si gioca al Tardini, e Radio Parma, lo ricordiamo, andrà in diretta dalle 13.45 dallo stadio. Chiedo scusa Alessio, c'è stato un problemino, non so poi se sia di linea o di altro, ma comunque siamo risintonizzati. Di nuovo buon pomeriggio ad Alessio Amato, calciolecce.it. Abbiamo parlato del momento del Lecce, ti chiedo, ci provi a fare la formazione?
Sì, ci sono, scusate, non so effettivamente cosa sia successo. Allora, sono usciti poco fa i convocati, ha parlato anche Baroni, chiaramente non ha nascosto l'importanza di questa gara. Non ci sarà l'ex Bermacu, che era tra l'altro candidato, anzi tecnicamente il titolare al centro della difesa al fianco di Lucioni. In compenso recupera nello stesso ruolo Tuglia e si rivede anche Di Mariano. Tra i pali andrà Pizzari, perché altre due defezioni sono quelle del primo portiere Gabriel e del secondo portiere Bleve, quindi per il terzo match di fila ci sarà quello che è il terzo portiere appunto del Lecce. Poi per il resto, per quanto riguarda il 4-3-3, sulla destra torna Calabresi titolare, sulla sinistra Barreca, che hanno diciamo riposato per così dire in quel di Cosenza. Al centro Lucioni, capitano sicuro del posto, visto il flop di Simic sempre a Cosenza. Tuglia dovrebbe tornare, però c'è un'incognita rispetto a quelle che sono le sue condizioni, perché ha saltato le ultime due partite. A centrocampo l'unico certo del posto è Hjulmand, perché poi ai suoi lati si sarebbero Maier e Gargiulo, che però non hanno fatto bene martedì. Helgason potrebbe essere il titolare, però anche lui ha saltato qualche allenamento in settimana, quindi non è al massimo della condizione. Sulla sinistra, sul centro-sinistra, Bjorkengren, quindi appare invece leggermente favorito su Gargiulo. Il tridente d'attacco, Strefezzo sicuramente, Coda sicuramente, e poi più Rodriguez di Liskowski e Ragusa, ma qui parliamo davvero di un ballottaggio a tre nella quale partono più o meno tutti sullo stesso piano.
Ti ringraziamo tantissimo Alessio per essere stato con noi in questa puntata di Palla in Tribuna.
Grazie a voi e buona partita per domani.
Grazie Alessio. Allora, questo è un messaggio che arriva da Ampo 60, senza se e senza ma, con Pantaleo Corvino a Parma la squadra starebbe lottando per la promozione diretta in A. Il vero problema del Parma e il più grande è proprio chi ha costruito la squadra. Forza Parma, Dampo 60. I presidenti, invece, scrive Davidone, sono sempre dietro a piangere prima di una partita importante. Sticchi Damiani vuole che si creda alle sue parole, perda domani gli crediamo. Comunque che non si lamenti più di tanto, visto che Lecce sarà sicuramente promosso in Serie A. Questo lo scrive Davidone. Noi ci fermiamo ricordando che ci saranno tanti tifosi del Lecce al Tardini domani. Torniamo tra pochissimo.
Palla in Tribuna.
Ehi,
È tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Salve, la sua auto è pronta. Sì, abbiamo controllato tutto. No, non possiamo tenercela ancora. Signore, ci deve riportare la nostra Courtesy Car.
Dacia Courtesy Car, noi ci prendiamo cura della tua auto in officina. Tu prova il nostro elettrico su strada. Per ogni intervento di manutenzione programmata hai come vettura sostitutiva sempre gratuita nuova Dacia Spring 100% elettrica. Condizioni, limitazioni ed esclusioni su dacia.it e presso le concessionarie Dacia aderenti.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Top Caffè è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè in grani, cialde e capsule per tutti i sistemi esistenti. Propone macchine in comodato d'uso gratuito per case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Tante miscele disponibili, di cui due speciali tostate a legna. Potrete inoltre trovare una vasta gamma di vini selezionati, sia sfusi che in bottiglia. Da oggi vi proponiamo una macchinetta a capsule a soli €39,90. E se consumi almeno 150 caffè al mese, la macchina non la paghi. Ci trovate a Mammiano di Traversetolo, in strada Pedemontana 40G. Vi aspettiamo con tante offerte. Chiama subito al 392-06-21-080.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora andiamo con altri messaggi. Questo è quello di Alberto che scrive: salve, a proposito di DS, sapete qualcosa su Sartorio? Ho letto che il Parma lo ha contattato. Forza Parma, scrive Alberto. Ti devo dire, Alberto, che non ci sono conferme, ma non ci sono mai in questi casi ufficiali su questo. Un contatto potrebbe esserci stato, è che adesso è entrata in scena anche la Juventus, quindi insomma credo che si vada a complicare tutto di più. Andiamo a sentire l'ultimo estratto di Beppe Iachini.
Se recupera qualche giocatore, anche dei tre che erano restati fuori all'ultimo causa virus nell'ultima gara.
Guarda, non solo di quei tre, c'è qualche dubbio, più di qualche dubbio ovviamente, perché fino a ieri ovviamente sul campo non sono potuti stare, quindi vediamo oggi, al campo nel pomeriggio, nell'allenamento, se ci saranno, come staranno, parlerò con lo staff medico, vedrò se ci sono o meno, e nello stesso tempo, anche ovvio per la temperatura, no? Per la febbre, se esiste ancora o meno, è scesa. E qualche altro ragazzo si è aggiunto in questo frattempo, per non farci togliere niente, insomma, no, e mancare nulla. Quindi qualche altro ragazzo è stato toccato anche da questo fatto febbrile, che sembra, tra virgolette, risolto. Vedi Bernabé, vedi altri ragazzi. Però vediamo, insomma, nelle ultime 24 ore, no? Cosa riusciamo a fare. E comunque un gruppo, una squadra in campo andrà sicuramente, e cercherà di fare il massimo per il Parma, per fare una bella partita. Questo è nel nostro, deve essere il nostro DNA, quello al di là di tutto, contro tutte le cose che ci possono arrivare addosso, dobbiamo saper reagire, avere un grande carattere, un grande spirito, un grande cuore per andarsi a giocare tutte le partite come abbiamo fatto fino ad oggi, con mentalità giusta, atteggiamento giusto. Poi quello che succede, a volte nel calcio non ci sono cose certe, proprio in virtù di queste situazioni che ti possono capitare, ma dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti e andare in campo e giocare.
Mister, la seconda domanda invece riguardava il tipo di gara che sarà quella di domani con Lecce. Il Parma, insomma, il suo Parma Vicenza ha fatto una gara molto anche fisica, di resistenza, di di pressing, se vogliamo, sì. Vi mancavano però molti giocatori, adesso credo rientrino, no, Bernabé e Vasquez. Le chiedo dal punto di vista tattico, anche tecnico, sarà una partita diversa contro questo avversario, cosa si aspetta?
No, è sempre, la squadra ha dimostrato sempre di star bene, anche sotto l'aspetto fisico. Martedì a Vicenza è uscito qualche ragazzo, ma perché insomma non giocava da tantissimo tempo ed era normale che fosse così. Per il resto la squadra ha sempre tenuto botta, nonostante tanti impegni ravvicinati, ha sempre attaccato fino alla fine, dovunque abbiamo giocato, in casa o fuori casa, siamo stati sempre propositivi, sempre con atteggiamento e forza giusta. È chiaro che poi quando devi tirare il collo in più a qualcuno, qualche fatica in più c'è, e questo, c'è rammarico in questo senso, ma continuiamo a lavorare, continuiamo a spingere, perché solo con queste armi noi, con l'atteggiamento, l'organizzazione, l'intensità che dobbiamo dare alle partite, possiamo riuscire a fare partite importanti, e quello è il calcio che intendo, il calcio che ci deve essere oggi, con ritmi elevati, e la squadra deve continuare su queste, con questi atteggiamenti, a prescindere da chi scende in campo.
Palla in tribuna.
Allora, ci chiedono se ci sarà Buffon. Ho dei dubbi, sono scettico sul suo recupero. Vi leggo i sorteggi delle coppe europee: l'Atalanta ha pescato l'Ipsia, Eintracht Barcellona, West Ham Lione, Braga Glasgow Rangers. Questi sono i quarti dell'Europa League. Se l'Atalanta dovesse passare, pescherebbe una tra Braga e Rangers, ma prima deve pensare alla Lipsia, che forse, se non è la più forte di quelle che potrebbe capitare, poco ci manca. I sorteggi di Champions invece, con i match che sono, c'è due partitoni, e le altre sono, diciamo, potrebbe essere più a senso unico: Chelsea Real Madrid, Manchester City Atletico Madrid. Questi sono i due partitoni, secondo me. Poi Villarreal Bayern Monaco e Benfica Liverpool, questi i match sorteggiati per i quarti di finale di Champions. Un saluto al nostro amico Luca, che l'ho letto il tuo messaggio prima, assolutamente, quindi grazie per il buon San Giuseppe. Abbiamo letto la designazione, la ricordiamo anche. Rapuano di Rimini dirigerà Parma-Lecce. Siamo in chiusura, vi ringrazio per averci seguito. Termina qui Palla in Tribuna. Torniamo domani in diretta alle 13.45 per la radiocronaca di Parma-Lecce. È tutto per oggi. Grazie a Simonetta in regia, che mi ha guidato fino adesso. Tra poco ci risentiamo, già domani. Ciao!